Lele, Mora, Tarantini e Polanco, gli scandali che presero di striscio Berlusconi. Di Gianni Barbacetto, 14 marzo 2014. C'è una pista che unisce molte persone che si avvicinano a Silvio Berlusconi, e la polvere del tempo non riesce a far dimenticare vecchie storie richiamate alla memoria da una notizia sparata ieri dall'ANSA, l'arresto della dama bianca con 24 kg di cocaina nel bagaglio a mano. Erano 18 i chili sequestrati nel 2010 al convivente di Maristel Garcia Polanco, la più fedele delle oggettine. Coca anche nella cassaforte di Gianpaolo Tarantini, imprenditore pugliese, amico di Silvio e suo fornitore di ragazze. Lui, il presidente, si è fatto la fama di quello esagerato nel sesso, ma per il resto virtuoso, non beve, non fuma, non si droga. Ma fortunato in affari e sfortunato nelle amicizie. Eleonora De Vivo, una delle sue gemelline portafortuna, viveva a Napoli insieme al fidanzato Massimo Grasso, che era agli arresti domiciliari per camorra. Barbara Montereale, la ragazza mandata da Tarantini nel 2008 a Palazzo Grazioli insieme a Patrizia Daddario, era la fidanzata di Radames Parisi, rampollo di una potente famiglia della mafia barese. Sabina Begum, l'ape regina che ha tatuato sulla caviglia SB, l'incontro che ha cambiato la mia vita, frequentava Baskin Neziri, trafficante di droga kosovaro. E Lele Mora, principe dei tronisti e imperatore delle veline, prima di essere condannato in primo grado come uno dei fornitori delle ragazze di Arcore, non ha forse iniziato la sua carriera a Verona tanti anni fa con un arresto per droga? Polanco, la ragazza che al processo Ruby racconta di essersi travestita da Hilda Boccassini per far ridere Silvio, la cocaina l'aveva in casa. Quando il 3 agosto 2010 i finanzieri del GOA arrestano per droga il suo fidanzato Carlos Manuel Ramirez de la Rosa, 27 anni, domenicano, perquisiscono l'appartamento di via Oggettina 65 dove i due vivevano insieme a spese di Berlusconi, che pagava affitto e bollette. Sequestrano 54.550 euro in banconote, una macchinetta contasoldi e documenti falsi. Nella cantina di Maristel trovano 25 tavolette di cocaina, 2,7 kg. Altre 88 10 kg sono in un box affittato da Ramirez. Ma quel giorno vengono fermati altri uomini del gruppo e i chili di droga sequestrati dal PM Marcello Musso sono alla fine più di 18. Indovinate su quale auto girava Ramirez, sulla Mini Cooper verde di Nicole Minetti, grande amica di Maristel, che in quei giorni era in vacanza alle Seychelles. L'auto della consigliera ministeriale non fu né sequestrata né perquisita. Prima della stagione del Bunga Bunga c'era stata la stagione barese. L'amico Tarantini forniva ragazze per le feste di Villa Certosa e di Palazzo Grazioli. Ma oltre che la patonza, faceva girare anche la droga, cocaina e MD, una sostanza sintetica simile all'ecstasy, a disposizione di invitate e invitati ai suoi indimenticabili party. Il colmo della sfortuna al povero Silvio era toccato nel 1995, quando la polizia aveva arrestato un giovane di nome Massimo Spada con addosso 30 grammi di coca. Gli agenti avevano voluto perquisire anche la sua abitazione e il suo luogo di lavoro, ed ecco che a sorpresa erano arrivati a Villa San Martino. Spada era il giardiniere di Arcore e teneva nella dépendance dove ci sono gli spogliatoi del personale una busta con circa mezzo etto di cocaina. Poca roba rispetto ai volumi a cui era abituato un altro inquilino di Arcore, chiamato da Berlusconi eroico Vittorio Mangano, che fu poi condannato per traffico di ben altre quantità. Il Fatto Quotidiano, 14 marzo 2014. Seguono alcuni articoli precedenti. Federica Gagliardi, La Dama Bianca Cocaina e Il Pesce Surgelato di La Vitola. Di Arnaldo Capezzuto, 17 marzo 2014. È una strana storia quella di Federica Gagliardi, 31 anni, nota come La Dama Bianca e pizzicata giovedì scorso dopo essere sbarcata da un volo partito da Caracas all'aeroporto di Fiumicino con un trolley imbottito con 24 kg di cocaina purissima. La Dama Bianca Cocaina sembra al centro di una fitta rete di insospettabili e broker. Era il volto pulito del narcotraffico internazionale, secondo i magistrati, un sistema coperto che rifornisce il livello alto, politici, imprenditori, industriali, alta società, mondo dello spettacolo con connessioni e vicinanze ai clan. Alla luce del ritrovamento dell'ingente quantitativo di polvere bianca si affollano i sospetti sulla Dama Bianca Cocaina entrata nel gossip nazionale quando spuntò come una Venere accanto all'ex premier Silvio Berlusconi a Toronto in uno dei suoi tanti viaggi diplomatici che seguirono quelli in Canada, in Brasile e a Panama. In uno di quei viaggi con Federica Gagliardi c'era anche Walter La Vitola, quest'ultimo, come riferì la sorella, a parte i tanti interessi in Sud America, come l'acquisto di una fazenda, aveva messo su una serie di attività e tra le tante c'era anche una società che commercializzava pesce surgelato. E aggiunse sibillina, cosa davvero curiosa e singolare. Mi ha molto incuriosito anche quando scattarono le ispezioni ai carichi, ogni surgelato venne controllato, chissà perché, chissà veramente a cosa serviva questa attività. Ci siamo capiti, c'è tanto spazio nella pancia dei pesci surgelati, si può nascondere o occultare molto, dubbi, perplessità e tante domande. Ad esempio, non si capisce a che titolo fossero presenti la Dama Bianca Cocaina e l'ex direttore dell'Avanti nello staff dell'ex presidente del Consiglio, imbucati su voli di Stato e coperti dall'immunità diplomatica. All'ombra di un così ferreo schermo protettivo chiunque poteva, forse all'insaputa dell'ex premier, organizzare e portare a termine ogni tipo di traffici. Due indagini condotte dalla Procura di Napoli che si incontrano. La prima è affidata ai PM Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock che stanno tentando di far luce anche sul perché la Gagliardi facesse parte della spedizione diplomatica internazionale del nostro Stato. L'altra inchiesta condotta dal PM anticamorra Pierpaolo Filippelli punta ad approfondire i legami tra clan della camorra vesuviana ed i narcos sudamericani, scenari inquietanti o meglio allarmanti. La Dama Bianca Cocaina si è sfogata dicendo come qualcuno l'ha voluta incastrare, un intrigo internazionale alle sue spalle che punta diritto a Silvio Berlusconi. Vicenda incandescente, che c'entra il leader di Forza Italia e aspirante candidato alle europee con questa storia, perché fare un riferimento diretto e immediato all'ex capo del Consiglio dei Ministri, misteri, l'arresto di Federica Gagliardi, che, va detto, è un'incensurata e frequentatrice di salotti importanti, ha subito mostrato un profondo stato di prostrazione e sofferenza dietro le sbarre del carcere femminile dove è reclusa. Insomma, potrebbe farle maturare l'ipotesi di collaborare con i giudici. È chiaro che la rete di insospettabili, le loro coperture improvvisamente sarebbe seriamente a rischio. Le conseguenze neppure si posso immaginare. Il tempo delle protezioni sembra finito, o quantomeno quel potere così capillare e infiltrato nei gangli dello Stato non regge più come un tempo. Non so se ci troviamo all'alba di un nuovo mattino, ma qualcosa sta accadendo. Maristil, leader del gruppo Oggettina, pupilla di Silvio e donna di un narcotrafficante. Di Davide Vecchi, 28 gennaio 2011. Lei lo difende con le unghie in TV e invita le altre ragazze a non parlare di papi. Lui la protegge, l'aiuta, la premia, nonostante sappia dei suoi legami con i trafficanti internazionali di droga. Tra Silvio Berlusconi e Maria Esther Garcia Polanco, del resto, c'è sempre stato un rapporto speciale, che non si è mai interrotto, neanche quando Emilio, il compagno e convivente della 30enne domenicana, è finito in prigione perché trovato in possesso di 12 kg di cocaina, per poi essere condannato questa settimana a 8 anni per narcotraffico. La cosa non sembra però toccare particolarmente il presidente del Consiglio, che anche dopo quell'arresto ha continuato a ricevere la Polanco ad Arcore e soprattutto si è prodigato per tentare inutilmente di farle avere un passaporto italiano, mettendole a disposizione il numero del prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi. Così la donna, da molti descritta come la favorita tra le favorite del premier, ha continuato a vivere in via Olgettina 65, dove a Maria Esther è riservato l'appartamento più grande tra tutti quelli occupati dalle ragazze del harem, un trilocale con box pagato regolarmente da Giuseppe Spinelli, l'amministratore di fiducia di Silvio Berlusconi. In quell'appartamento viveva fino al 5 agosto 2010 anche Ramirez della Rosa, più noto come Emilio. E qui la Guardia di Finanza ha trovato 2,747 kg di cocaina nascosti in garage, una cassetta di sicurezza con 54.550 euro in banconote di vario taglio, per lo più da 150 euro, una macchina contasoldi e documenti falsi. Praticamente tutto ciò che solitamente contraddistingue l'abitazione di un trafficante di droga. Infatti quel giorno Ramirez viene arrestato. Maria Esther invece è solo convocata dagli inquirenti, entra negli uffici degli investigatori come testimone e ne esce da testimone, ma non li convince, tanto che nella relazione inviata dalle Fiamme Gialle al PM milanese Giancarla Serafini, gli uomini del nucleo di polizia tributaria esprimono dubbi sul vero ruolo della Polanco. Allo stato, si legge, non vi sono elementi probatori che confermino un coinvolgimento della Garcia Polanco nei fatti riconducibili alla detenzione di cocaina. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni rese dalla donna, permangono ancora dubbi sulla totale estraneità, per due motivi, spiegano. Primo, appare quanto meno inusuale l'inizio di una convivenza con un soggetto da poco conosciuto presso un locale milanese, che, come dichiarato, ha sempre versato in condizioni economiche disastrose tali da indurre la Garcia Polanco a mantenere Ramirez della Rosa. Secondo motivo, appaiono inadeguate e frammentarie le giustificazioni addotte dalla Garcia Polanco circa il possesso di 4.800 euro in contanti che ha dichiarato essere di sua esclusiva pertinenza. Va rilevato che la somma di 4.800 euro è indicativamente la cifra necessaria all'acquisto di 100 grammi di cocaina sulla piazza milanese. E 108 grammi erano stati trovati addosso a Emilio mentre raggiungeva l'abitazione di via Olgettina a bordo della Mini Cooper verde di proprietà di Nicole Minetti, che prima di partire per le Seychelles la lascia in uso proprio a Maria Esther. Il premier, come risulta dalle telefonate, viene a sapere quasi subito dell'arresto del convivente della Polanco a bordo della Mini del consigliere regionale, tanto che avvisa immediatamente la Minetti e, secondo quanto lei riferisce a un'altra ragazza di Arcore, Barbara Fagioli, le suggerisce di presentare una denuncia per furto dell'auto. Inizialmente Nicole Minetti sembra andare su tutte le furie con Maria Esther, ma poi, raccontano le intercettazioni, si tranquillizza e tutto torna come prima. La complicità tra le due è del resto fortissima, visto che si è instaurata durante le serate bunga bunga ad Arcore. Non per niente in un SMS riferito al denaro versato alle ragazze da Spinelli, la Minetti scrive all'amica domenicana: Non dovevamo fare a metà. Anch'io ho bisogno, ho speso un sacco di soldi ultimamente. Ma gli atti dell'inchiesta per prostituzione minorile contro Berlusconi e la Minetti dicono pure dell'altro. Da quei documenti emerge pure la figura di una Maria Esther determinata, sicura di sé, con un ruolo di mediatrice e leader tra le bambole di via Olgettina. Quando il 15 gennaio per la prima volta la stampa viene a conoscenza dell'esistenza del residence a Milano 2 in cui vivono le giovani del Bunga Bunga, i giornalisti si presentano in massa. Ed è Maria Esther a dettare la linea alle altre. Uscite il meno possibile, dice ad Aris. Fatelo per papi, poi è lei a uscire allo scoperto, per fare una piazzata scendendo dal suo Hummer contro un'inviata di anno zero e infine recuperata la calma per tenere i rapporti con tutti i giornalisti, tanto da arrivare a essere ospitata all'infedele di Gadlerner. Su come affrontare la stampa sembra in ogni caso avere le idee chiare. Se vogliono delle notizie, dice al telefono, paghino quei coglioni se pensano che io parlerò male di papi. Io non parlerò male di papi, insomma una dura, come dei duri sembrano essere i suoi amici. Leggendo le intercettazioni si scopre infatti che Ramirez, il fidanzato narcotrafficante, non è l'unico spacciatore internazionale che la Polanco conosce. A un'amica racconta di un certo cucchi finito in manette in Spagna mentre stava trasportando, lo dice lei stessa, della droga a Venezia. In altre conversazioni invece sembra parlare in codice, anche con altre ragazze della scuderia del premier. Miriam Loddo le chiede, ti ricordi quelle pastiglie per capelli che mi avevi prestato? Lei ribatte, sai che però non ce le ho, infatti che per me è stato difficile. Miriam, anch'io non sono riuscito a trovarle, vado a fare un salto in farmacia. Con Rich si sente ancora più spesso, è un uomo con accento nordafricano che fa la spola tra Cascina Gobba e Piazzale Loreto, con lui è un continuo di quando ci vediamo. Domande tipo, ce l'hai? Rich. Ce li ho 15 anche 20, non c'è. 25. Maria Esther ordina, ok, 2 di 15. Il 18 dicembre gli chiede, portami qualcosa di buono, tu già sai. Lui risponde, ma non ho visto il negretto, vedrò se riesco a trovarlo prima di venire da te. Comunque stiano le cose, resta un fatto. Di lei Silvio Berlusconi si fida. Poche ore dopo le perquisizioni del 15 gennaio è proprio la Polanco al centro del giro di messaggi e telefonate per convocare tutte le ragazze ad Arcore su richiesta del presidente del consiglio per farle incontrare con gli avvocati per la difesa. La avvisa Aris, ha chiamato il presidente Berlusconi, ha detto che alle 19 devi essere ad Arcore. Lei a sua volta chiama Barbara Fagioli e altre. Chiama anche Nicole, ed è l'unica a mostrarsi a conoscenza del motivo della convocazione. Spiega a Minetti, ha sentito le conversazioni tra di noi, è incazzatissimo. Davanti allo stupore dell'amica, ribatte, amo tu. A lui hanno fatto sentire tutto anche le, anche quello che diceva la Barbara Guerra. Sai che poi le hanno preso il telefonino alla Barbara Guerra per scaricarlo tutto, no? Alle 19 lei andrà, così quasi 6 mesi dopo l'arresto per droga del suo convivente, Maria Esther, la donna del boss, sfila tra gli agenti della scorta che piantonano Arcore, ed entra a casa del capo del governo. Arrestato per spaccio a bordo auto Minetti, lui suggerisce, denuncia il furto. Di redazione Il Fatto Quotidiano 26 gennaio 2011. Nelle intercettazioni delle telefonate tra le ragazze di Arcore c'è un insistente riferimento a lui. È lui che si occupa di aiutare Ruby a uscire dalla questura, lui che approva al ragionier Spinelli i pagamenti degli affitti in via Olgettina. Insomma, lui è il riferimento, secondo i magistrati, a Silvio Berlusconi. Ma nelle nuove carte della Procura di Milano un lui che si spinge a suggerire di denunciare il furto dell'auto di Nicole Minetti sulla mini verde del consigliere regionale è stato fermato e arrestato Ramirez della Rosa, fidanzato di Maristella Polanco, per il possesso di 11,7 kg di cocaina. Droga trovata e sequestrata dalla Guardia di Finanza in parte nei garage di via Olgettina e in parte in un'abitazione. Cocaina hanno accertato gli uomini delle Fiamme Gialle, di proprietà di Ramirez, compagno di una delle ragazze di Arcore nonché amica di Nicole Minetti. Tanto che l'ex igienista dentale le lascia la propria auto in prestito. Ma l'arresto manda nel panico Maristella e Minetti, che si sfoga di quanto accaduto con le alcune delle giovani di via Olgettina. In una conversazione telefonica intercettata dagli inquirenti, Barbara Fagioli dice a Minetti di aver sentito lui che le suggerisce di fare denuncia per il furto dell'auto. Si tratta sempre di Silvio Berlusconi. Rispondere a questa domanda è fondamentale. Infatti il premier ha continuato a frequentare e avere rapporti con Maristella, fidanzata di un narcotrafficante. Non solo, ma il cavaliere si è anche prodigato per aiutarla a risolvere problemi legati alla cittadinanza dandole il telefono del prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi. La ragazza chiama così il prefetto, ma dalla segreteria di quest'ultimo non glielo vogliono passare. Polanco insiste, questo numero me lo ha dato Berlusconi. Così Gian Valerio Lombardi arriva subito al telefono e fissa un appuntamento alla ragazza per il 13 gennaio spiegandole che può entrare direttamente in prefettura con la macchina.